Signor Presidente, familiari tutti di Pio La Torre, recentemente il Presidente Napolitano, ricordando la figura di Benigno Zaccagnini a 100 anni dalla nascita, ha colto l'occasione per ricordare al Paese il dovere della politica. Non dimentichiamo, egli ha detto, tutti gli esempi passati e presenti di onestà e serietà politica. Da questi esempi è il momento di trarre respiro e fiducia. Il marcio va estirpato, ma guai demonizzare i partiti e rifiutare la politica. Bene, noi traiamo veramente respiro e fiducia ricordando oggi Pio La Torre. Per poco che siamo avvertiti e non spenti o rassegnati, ci sentiamo liberati dal peso della mediocrità. Torniamo ad avere fiducia. Come pochi altri, Pio La Torre ha sentito con intensità la vita del Paese, i doveri della cittadinanza, le obbligazioni sociali del politico autentico e perciò anche uomo di cultura. Sì, Pio La Torre era anche un uomo di cultura. Come non ricordare il libro Comunisti e Movimento Contadino in Sicilia. Un libro, scriveva Rosario Villari nella prefazione, che, cito, getta forse la luce più viva nella realtà sociale del Mezzogiorno di allora, nella smisurata ingiustizia che ne opprimeva le popolazioni. Chiusa la citazione. Pio La Torre è certamente uno dei più valorosi testimoni dell'Italia migliore. Lo dico senza sentire il fastidio di alcuna retorica e neppure per la commozione di una morte provocata da mano sciagurata e assassina. Del resto, come aveva detto Carlo Alberto Dalla Chiesa, è tutta la vita di lui la ragione per cui si è alzata quella mano sciagurata e assassina. Una vita, quella di Pio La Torre, che tutti conosciamo nelle sue tappe salienti, e di cui voglio qui ricordare l'intelligenza che la guida, la passione che sempre la accompagna. Il riscatto della Sicilia è stata la ragione della sua politica. Alla parte più debole e indifesa della sua gente, egli ha proposto e organizzato un movimento di generale liberazione dalle antiche povertà e dalle antiche paure. Una campagna che ha saputo intrecciare con la storia dell'intero Paese. La mobilitazione dal basso, quasi pedagogica, delle classi popolari è sempre stata per lui il veicolo più giusto per condurre questa difficile lotta. Una mobilitazione che non finiva in movimentismo, alla fine in offensivo, ma uno sbocco politico preciso, nel partito o nel sindacato. Grandi organizzazioni queste che egli vedeva segnate al loro interno per il popolo che vi apparteneva dal vincolo di lealtà per una comune causa da combattere. Appartiene tutto questo a un contesto civile e sociale superato? Da allora certamente moltissime cose sono radicalmente cambiate. Con le moderne tecnologie si è allargato a dismisura l'area della conoscenza e della informazione. Nessuno può pensare di tornare ai partiti di una volta. Ma la lezione di La Torre rimane. Rimane la considerazione che egli ha sempre avuto del partito come strumento serio per una seria competizione politica. Un partito serio perché attrezzato culturalmente, basato su un'interpretazione dei processi sociali in corso, non priva di memoria storica e con volontà e forza di progetti di lungo periodo. Ricondurre i partiti a questo livello è l'unico modo oggi per salvarli da una decadenza che porta solo ripulsa e antipolitica. D'altra parte, i partiti, come indispensabili strumenti di democrazia, si caricano di serietà perciò solo che vengono evocati dalla Costituzione, all'articolo 49. Cito, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. I partiti dunque come strumento per l'esercizio di un diritto costituzionale. Una cosa seria per persone serie. La Torre ha onorato con tutta la sua vita questo principio. Non c'è serietà quando una formazione politica si basa su effimero o addirittura ambigue convenienze, labili interessi, esigenze di primato personale, traguardi di brevissimo respiro. È questo un modo fraudolento di maneggiare il partito che è uno strumento delicatissimo. Guardiamoci d'intorno nello scenario politico di oggi, così culturalmente impoverito. Chiarissima risulta l'attualità di questa elezione. Allo stesso modo evidente risulta oggi la necessità di piena applicazione dell'articolo 49. Un articolo che per la solennità della cornice in cui è collocato la Costituzione dovrebbe intimidire chiunque si accingesse a lanciare una formazione politica con leggerezza irresponsabile. Ma c'è ancora qualcuno capace di simile aristocratica timidezza? La Torre era un uomo di pace. Opinabile e anche sbagliata la scelta politica contro l'installazione della base missilistica di Comiso, nel quadro della guerra fredda e degli equilibri internazionali di allora. E infatti la maggioranza parlamentare e il governo dell'epoca l'hanno rifiutata. Ma la Torre si è buttato in questo scontro fra opposti orientamenti, soprattutto come uomo di pace. Il fatto che talvolta la sua azione andava oltre la più studiata posizione del suo partito ne è forse la prova. A distanza di tempo da quei fatti, con il superamento dei blocchi contrapposti e con tutta la storia intercorsa, mi piace pensare a quello scontro come uno scontro sui mezzi, cioè sulla strada da compiere, non sul traguardo da raggiungere, la pace. Certamente per la Torre il traguardo era la pace, e forse la sua lotta, come è stato detto, si caricava anche della preoccupazione che gli imponenti lavori per la base mistelistica finissero per diventare mercati aperti, appetiti dai traffici mafiosi anche di oltreoceano. La mafia, appunto, il dovere di combatterla, di sconfiggerla, di liberare la Sicilia e l'Italia dalle sue regole criminali, dal costume e dai comportamenti mafiosi e mettere così il cittadino integro di fronte alla sua avventura di uomo libero, questo il pensiero dominante di Pio La Torre, la sua ossessione, la ragione della sua vita, l'attualità di una lezione rocciosa, chiara, intelligibile. Davvero straordinario combattente Pio La Torre, lucidissimo nell'analisi del potere mafioso, assolutamente convinto che la lotta alla mafia dovesse essere unitaria. Un problema di polizia, di organizzazione ed efficienza giudiziaria, di adeguati provvedimenti e mezzi di contrasto, ma anche molto di più. Una lotta da combattere sul piano civile, sul fronte della cittadinanza e delle sue regole virtuose. La buona politica, se la sconfitta mafiosa, è il caso di dire così, è la vittoria della buona politica e delle istituzioni e dello Stato, è chiaro che per sconfiggere la mafia bisogna allora per prima cosa che la buona politica ci sia, che lo Stato e le istituzioni funzionino, siano forti e autorevoli, che le regole della vita civile siano rispettate, i diritti dei cittadini riconosciuti e non sostituiti da interessate concessioni provenienti da reti oscure, falsamente protettive e familistiche. Questa è la filosofia di Pio La Torre, il suo approccio ai problemi della mafia e alle modalità della lotta per sconfiggerla. Ecco perché egli fu subito d'accordo con la decisione del governo di inviare a Palermo come prefetto il generale della Chiesa, un prefetto che avesse autorità per rappresentare lo Stato, per rivitalizzarne la presenza sul territorio, per sollecitare il sistema del governo locale, per richiamare tutti ai doveri e ai diritti della cittadinanza. Ma qui il ricordo di Pio La Torre porta naturalmente il discorso alla legge, che egli ha sempre sognato e per cui si era speso con grande coraggio presentando in Parlamento la relativa proposta. Qualche mese prima che l'orrenda mano mafioso lo colpisse a morte, Pio La Torre con altri colleghi parlamentari del PC era stato a Viminale. Era venuto proprio per rappresentare la linea della politica del suo partito in Sicilia, in quel particolare momento. Si doveva poi vedere insieme come superare delicati problemi, e non solo delicati, di calendarizzazione dei lavori parlamentari, così da agevolare la discussione di due iniziative di grande importanza per la lotta alla mafia. La proposta di legge, primo firmataria Pio La Torre, e il disegno di legge del governo presentato dal Ministro dell'Interno. In quell'incontro fummo d'accordo di unificare due progetti di legge e di sollecitarne l'esame e l'approvazione ai gruppi parlamentari. Le cose sono poi andate nel modo che sappiamo e tutti noi ne sentiamo ancora il peso e la sofferenza. Pio La Torre non vedrà la discussione e l'approvazione della legge. Cade sotto i colpi della mafia il 30 aprile, 30 anni fa, e con lui Rosario Di Salvo, collaboratore straordinario, a lui amicissimo, custode dei suoi passi, compagno nel supremo sacrificio. La legge è approvata il 13 settembre, dopo la tragedia di Via Carini. La sua portata è davvero straordinaria. Due punti fondamentali. Il primo, l'introduzione nell'ordinamento del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nei confronti della mafia, l'associazione a delinquere semplice dell'articolo 416 CP risultava del tutto inefficace. Con la previsione del nuovo reato, la legge naturalmente dà una definizione giuridica dell'associazione mafiosa. Fino a quel momento, mafia era un vocabolo del linguaggio comune, descrittivo di una realtà come ciascuno vedeva a modo suo, che altri non vedevano o avevano interesse a non vedere. Quindi per loro un vocabolo tabù. La mafia non esiste. La previsione del nuovo reato è un passo avanti di fondamentale importanza. Prima poteva capitare, in una società nella quale da sempre c'era più omertà che il coraggio dalla denuncia, una società acritica e passiva nei confronti del potere, dovunque si manifestasse e comunque costruito, dove nella classe politica per colpevole silenzio o studiata indifferenza non tutti sembrava giocassero la partita contro la mafia, con la sacrosanta ostinazione di combatterla e vincerla, in una società del genere poteva capitare che le stesse forze dell'ordine e la magistratura sapessero chi fosse mafioso o vicino alla mafia, ma non avendo le prove dei loro delitti rimanessero di fatto bloccati. Con la previsione del nuovo reato c'è una svolta decisiva, un fondamentale cambio di marcia. Un cambio di marcia che già a cavallo fra gli anni 70 e 80 le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, erano riuscite a imprimere. Nel luglio dell'82 si ha infatti quel rapporto giudiziario, la famosa lista dei 162 denunciati, che costituirà, come dissero i giudici del maxi processo, il primo organico tentativo di lettura dell'assetto strutturale ed operativo della mafia. Il maxi processo nasce proprio da lì. È lo sbocco di un travagliato percorso che ha visto, tra l'altro, l'affacciarsi e l'imporsi all'interno della magistratura di una giovane leva di magistrati preparati, intelligenti, coraggiosi. Il secondo punto fondamentale della legge, come è noto, è la previsione del sequestro e della confisca dei beni. Requisire la roba ai mafiosi significa colpire al cuore il loro potere di intimidazione e comando. La mafia è potere che nasce e cresce con la ricchezza costruita attraverso attività criminali. Colpire la ricchezza, azzerarla, vuol dire colpire e azzerare il potere mafioso, sgretolarne l'insediamento sul territorio, far cadere ogni malata illusione di protezione d'aiuto e così impedire prospettive di nuovo potere e nuovo denaro. Significa insomma un colpo mortale alla organizzazione criminale. Il cammino che porta il legislatore a perfezionare nel corso degli anni le modalità di aggressione ai patrimoni mafiosi previste dalla legge è lungo e faticoso. Dalla legge 109 del 96, che ha disposto la destinazione allo Stato per finalità di giustizia dei beni confiscati o il loro trasferimento ai comuni per scopi istituzionali o sociali, all'istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati. È ancora presto, tuttavia, per potere di questa agenzia giudicare il lavoro. Si tratta comunque di una valutazione ormai collegata e assorbita da quella più generale sui seguiti della recente legge delega per la redazione di un codice antimafia. Se non sbaglio, l'esercizio di questa delega si è concretata finora solo in parte. Infatti il decreto legislativo del 6 settembre scorso riguarda soltanto le misure di prevenzione personale e patrimoniale contro organizzazioni mafiose e soggette filiali. Ci sarà invece una nuova delega per riordinare il diritto sostanziale e processuale riguardante la criminalità organizzata di tipo mafioso, a cominciare dalla norma base del 416 bis. Per quanto è stato fatto finora, si sono espresse preoccupazioni per le conseguenze che si potrebbero avere con le nuove norme in materia di liquidazione dei beni e i diritti dei terzi creditori sui beni sequestrati. Non è questa la sede, naturalmente, per parlarne. Accenno solo ad un pericolo che occorre assolutamente evitare. Il pericolo che i beni sequestrati tornino nelle mani della mafia a seguito delle procedure di liquidazione. È facile pensare che le cosche mafiose, attraverso intermediari apparentemente insospettabili, finiscano per tornare nel possesso dei beni. È un pericolo che non si deve correre. Un bene sottratto alla mafia e da questo ripreso è come la fuga dal carcere e forse di più del capo mafioso. Ma dei problemi tecnici ancora aperti, ripeto, non è qui la sede per parlarne. Essi sono comunque di grande rilevanza. Desidero piuttosto fare alcune dichiarazioni conclusive di carattere generale più vicine alla testimonianza di Pio La Torre. Nessuno può contestare che l'idea di un codice antimafia e delle misure di prevenzione sia positiva. Raccogliere, armonizzare, coordinare le varie disparate normative vigenti in materia di contrasto alla criminalità organizzata con l'aggiunta di ulteriore previsione è un compito certamente encomiabile. C'è un rischio però che deve essere tenuto presente, non fosse altro per evitarlo, ed è un rischio in senso lato culturale. Inserire in maniera coordinata e organica tutte le misure antimafia in un codice, ripeto, è certamente un'operazione tecnica, di tecnica giuridica, e il risultato può essere anche perfetto, oltre che utile per gli operatori della giustizia. Ma è un'operazione, per così dire, che macina tutto, un'operazione formale, una tecnica che, mettendo sullo stesso piano tutte le misure antimafia, stempera, anzi annulla, la storia di ognuna di esse. Forse non può che essere così, ma il rischio culturale c'è e si rovescia sulla società e sulla cultura della gente, a cui non sono estranei né simboli né riferimenti. Mi piace qui ricordare il giudizio di un insigne studioso che è un'autorità nel campo della legislazione antimafia, Giovanni Fiandaca. Cito: il 416 bis ha avuto un'importante funzione di orientamento culturale. Nella coscienza comune si è diffusa di più la consapevolezza del disvalore della mafia. Chiudo la citazione. È proprio così. La mafia è stata ed è una cosa tremendamente seria. È il potere corruttore storicamente organizzato che cerca con tutti i mezzi il soggetto corruttibile, soprattutto nel ventre molle del potere o delle autorità. Dunque esse si manifestino e si presentino nella società. Per la prima volta questa realtà è entrata come disvalore nell'ordinamento giuridico proprio attraverso la legge che l'ha configurata come reato. Questa legge porta dunque tutto il peso di uno scontro sociale e di costume durissimo, uno scontro che il vissuto della gente avverte in maniera fortissima, come una sorta di saldo ancoraggio. Bisogna allora essere vigili. L'operazione tecnica e uniformatrice della codificazione potrebbe avere come effetto collaterale il rischio che si perda la memoria di questa storia che sta dietro alla legge. E con la perdita di questa memoria c'è il rischio che le stesse difese contro la mafia si allentino, diventino fiacche. Tra l'altro l'articolo 416 bis, che ha sempre costituito il richiamo simbolico più puntuale a questa storia, nel codice che si propone è scomposto in diversi articoli. A questo modo finisce per disperdersi il valore di immagine che quell'articolo ha sempre rappresentato, l'immagine o il richiamo ad una scelta decisiva nella storia del contrasto alla mafia. Che fare allora? La risposta non può, a mio giudizio, che essere sapientemente elementare. Non certo abbandonare l'idea del codice, che è positiva, purché redatta con la consapevolezza della delicatissima materia da trattare. Sta bene dunque la codificazione delle misure antimafia e per quella parte che è ancora in discussione, e cioè il riordino penale processualistico della normativa esistente, si abbia continua e intelligente attenzione da parte dei tecnici. Ma proprio perché è in corso questo processo di codificazione, che è un'operazione meramente tecnica, con l'aspra scelta politica degli interessi da tutelare e quelli da sezionare alle spalle, occorre che si riprenda forte e severa coscienza del fenomeno mafioso. La mafia non è vinta, così come non sono vinte l'Ndrangheta e le altre organizzazioni criminali. Se ne parli, si riflette sulla loro espansione, sull'infiltrazione sempre più numerosa e sempre più pericolosa. Si indaghi su quella zona grigia dove la mafia cerca di presentarsi e si presenta con il volto pulito, ma è pur sempre pericolosissima mafia, pericolosissima 'Ndrangheta, che altera, corrompe, infetta il sistema economico. La lotta è difficile. C'è oggi nel nostro paese una deplorevole disinvoltura nei confronti delle regole, che è accompagnata e alimentata da uno sconcertante degrado della vita politica, una miscela micidiale. La cittadinanza con i diritti e i doveri che si comporta è a rischio, la corruzione come facile strumento per arricchirsi o avere vantaggi trova spazi e si allarga. Il potere, a qualunque livello si ponga, vi è coinvolto o comunque insidiato. È il potere, infatti, che può dare vantaggi e favori, a sua volta arricchendosi. E così la cultura della mafia, quella delle consorterie, delle cricche e dei giri per imprese affaristiche, hanno la strada spianata. Si aggiunga che oggi siamo investiti da una crisi economica e finanziaria durissima. Essa è veicolo devastante di precarietà diffuse e in questo scenario le organizzazioni criminali, a cui certo non manca il denaro, possono trovare spazi per offrire protezione e servizi, guadagnando o consolidando posizioni di potere. È l'antico paradigma mafioso che si ripete, ed è qui che il ricordo di Pio La Torre e della sua intransigente battaglia ci soccorre e ci spinge. Il tavolo va rovesciato, l'indignazione non basta. Bisogna evitare che essa venga inghiottita da una generale assuefazione. Certo non è di aiuto lo stato della politica, che gira affannato, sembra girare affannata nelle istituzioni, che si avvita su se stessa, che ostruisce oltre ogni limite la fuoriuscita verso lo scenario dai comportamenti virtuosi che la Costituzione disegna. Ma dobbiamo avere fiducia. Sembra si facciano strada segni di cambiamento, una nuova ed efficace legge anticorruzione, il ripristino del falso in bilancio, che è un reato spia per altri fatti delittuosi, la consapevolezza che il concorso esterno venga messo al riparo da regressioni negative. Ma questi cambiamenti devono avere tempi ravvicinati, altrimenti avremo sempre la palude delle cose incompiute. Ma una cosa deve essere certa: la cultura della legalità, tanto offesa e aggirata, non può uscire dai nostri orizzonti. La politica, il sistema statuale, che essa ha il diritto e il dovere di esprimere, devono appropriarsene con caparbietà e ostinazione. Questa cultura della legalità è il volto nuovo del patriottismo italiano, il patriottismo delle grandi figure che abbiamo oggi ricordato. Grazie.